Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
Benvenuti a questo nuovo episodio di Grano. Questo è uno di quegli episodi che servono a provare a dare gli strumenti per saper fare qualcosa che riguarda inevitabilmente il denaro nelle nostre vite. Oggi, nella fattispecie, proveremo ad imparare a leggere la propria busta paga, quindi è un argomento che interessa principalmente i dipendenti, i lavoratori dipendenti tra voi che ci ascoltate. Per farlo abbiamo ricontattato un amico di Grano, un commercialista, Massimiliano Allievi dello studio Allievi, che forse conoscete anche come TikToker e influencer, è molto bravo a dispensare preziosi consigli anche in formato digitale. Buongiorno e bentrovato Massimiliano.
Ciao Mia e buongiorno a tutti, grazie per i complimenti. Ecco, accanto alla professione da commercialista, sì, effettivamente da tempo faccio anche TikTok e contenuti su Instagram per dare una mano agli imprenditori dipendenti a districarsi in quelle che sono tutte le problematiche fiscali di questi tempi, ecco.
Esatto, ed è così che noi ti abbiamo conosciuto. Oggi però, invece di dare una mano agli imprenditori e agli autonomi, ti chiediamo di dare una mano a chi diverse volte magari nella vita si è trovato per le mani la propria busta paga e non ci ha capito niente. Allora, partiamo dalle basi. Quali sono le componenti principali di una busta paga, Massimiliano?
Allora sì, Mia, le componenti principali della busta paga sono tre. Faccio una premessa importante prima di addentrarmi. Sono contento che mi abbiate interpellato per questa puntata del podcast, perché leggevo giusto qualche settimana fa una statistica che dice sostanzialmente che all'incirca quasi il 30% dei dipendenti italiani non legge la sua busta paga. Di questi il 12% dice che è un documento per lui troppo confusionario, il 15% addirittura non lo legge neanche, quindi non lo prende neanche in mano. Diciamo che dalla mia esperienza da commercialista, forse la buona parte del restante 70% guarda solo quello che è il dato principale, mi rendo conto, quindi il netto in busta paga, che è il numerino che è scritto in fondo sulla destra nella busta paga e che tendenzialmente corrisponde a quello che è il bonifico che ci viene fatto dal datore di lavoro. In realtà ti dicevo, sono felice che abbiamo deciso di fare questa puntata di approfondimento della lettura della busta paga, perché secondo me, lo dico da commercialista, in realtà la busta paga è una miniera di informazioni per il dipendente. Innanzitutto è un resoconto mensile di quello che è il rapporto tra dipendente e datore di lavoro, quindi obbligatoriamente deve essere emessa ogni mese e contiene al suo interno la busta paga tutta una serie di informazioni che riguardano quello che è il rapporto di lavoro del dipendente. Come vi dicevo, è composta da tre parti principali. Quella iniziale, che è chiamata anche la testa del cedolino, in cui ci sono tutti quelli che sono innanzitutto i dati identificativi del datore di lavoro, quindi dell'azienda presso cui il dipendente lavora, e quello del lavoratore. Quindi, per dirvi a grandi linee, sono inseriti quello che è la denominazione dell'azienda, quella che è la posizione INPS, la posizione INAIL, ci dice quello che è il mese di retribuzione, quindi a che mese di retribuzione stiamo facendo riferimento in questa busta paga, per poi andare a inserire quelli che sono i dati invece identificativi del dipendente. Oltre a questi, anche quella che è la qualifica che il dipendente ha in azienda, il contratto di lavoro che è stato applicato, la data di assunzione ed eventualmente anche quella che è la data di termine del rapporto di lavoro. Quindi già in questa prima parte del cedolino ci sono tutta una serie di dati importanti a disposizione del lavoratore. Oltre a questo c'è anche la seconda parte del cedolino, che invece si chiama corpo del cedolino. Questo invece fa una fotografia del mese a cui fa riferimento la retribuzione e ci dice quelle che sono state le giornate di lavoro regolarmente retribuite, le ore di straordinario, i premi di produzione o anche eventualmente le trattenute per assenze ingiustificate. Quindi ci dice, ok, la retribuzione di questo mese è composta da tutte queste parti fondamentalmente. E poi c'è una terza parte del cedolino che si chiama competenze, in cui invece viene evidenziato il risultato di quello che abbiamo messo nella sezione precedente. Quindi, ok, abbiamo detto in questo mese abbiamo lavorato tot giornate, abbiamo fatto tot ore di straordinario, quindi la nostra retribuzione lorda è tot. Ora bisogna applicare a questa retribuzione lorda tutte quelle che sono le trattenute previdenziali e fiscali, quindi i contributi che dovremmo versare all'INPS e la tassazione che dovremmo avere su quello che è il nostro compenso.
Ecco, di queste trattenute noi dovremmo essere in grado di leggerle, di fare questo calcolo? È un calcolo che dobbiamo verificare oppure ci possiamo fidare?
Allora Mia, secondo me è un calcolo che non dobbiamo verificare, anche perché sarebbe difficile, bisognerebbe avere delle competenze da consulente del lavoro o da commercialista per poterle verificare al dettaglio, però secondo me è utile darci un'occhiata, quindi non prendere, come vi dicevo all'inizio, solo per buono nel cedolino quello che è il netto in busta, quindi quello che ci viene bonificato, ma andare a capire anche quelle che sono le trattenute che ci vengono fatte e anche, perché no, capire dove vanno a finire queste trattenute. Quindi fondamentalmente le trattenute sono di due tipi: uno di tipo previdenziale assistenziale, che sono fondamentalmente quelle che ci vengono, come dice la parola stessa, trattenute per garantirci innanzitutto quella che è la pensione di vecchiaia, eventualmente poi anche una pensione di invalidità, quelli che sono i trattamenti economici nel caso in cui dovessimo essere malati o in maternità, la cassa integrazione, la mobilità. Quindi tutte queste trattenute hanno l'obiettivo di, nel momento in cui dovessimo averne bisogno da un punto di vista assistenziale o pensionistico, allo Stato di poter intervenire. La seconda parte invece, quella delle trattenute fiscali, ci dice, ok, del nostro stipendio quanto va in tassazione, quanti sono le imposte che dovremo andare a pagare. E anche qui è bene dire questo: fondamentalmente si tratta di imposte, non di tasse come vengono comunemente chiamate, perché la tassa è sempre legata a uno specifico servizio, ho bisogno di questo e pago allo Stato un corrispettivo. L'imposta invece, come ad esempio l'IRPEF, che è quella che colpisce tra virgolette in maniera buona tutti i dipendenti ma anche i lavoratori autonomi, si basa su quella che è la propria capacità contributiva, quindi a seconda di quanto guadagno, ok, contribuisco a quelle che sono le spese dello Stato. Quindi sono imposte che noi andiamo a pagare e che dipendono da quello che è il nostro stipendio.
Che cosa vuol dire, Massimiliano, che il datore di lavoro è sostituto d'imposta?
Allora Mia, sostituto d'imposta vuol dire che il datore di lavoro si sostituisce a noi nel pagamento delle imposte. Questo però non vuol dire che noi non paghiamo niente e paga tutta l'azienda, vuol dire semplicemente che il datore di lavoro trattiene a noi quella che è la parte fiscale di tassazione e la parte previdenziale, le due componenti di trattenute che dicevamo prima, e le versa per conto nostro allo Stato. Quindi semplicemente prende quella che è la nostra parte di tassazione e la versa allo Stato. Questo vuol dire fare sostituto d'imposta.
Quali altre voci ci raccomandi di controllare? C'è qualche voce che è bene controllare al di là delle ferie maturate? C'è qualcosa che richiede anche, diciamo, una nostra partecipazione attiva?
Beh, secondo me un dato importante del cedolino è quel, tra virgolette, calendario che si vede all'incirca a metà del cedolino, poi dipende dal software che elabora il cedolino, però a metà del cedolino abbiamo una sorta di calendario mensile che ci indica in maniera dettagliata quelle che sono state le ore lavorate, le festività che ci sono state nel mese, gli eventuali permessi che abbiamo richiesto, le ferie godute, le eventuali giornate in smart working. Quindi è un po' una cronistoria di come è andato il mese per noi da dipendenti, e secondo me quello è un primissimo dato che il dipendente può ogni mese andare a controllare per verificare che tutti i dati siano stati inseriti in maniera corretta. E poi ovviamente da questo dipendono tutti gli altri dati, quindi una volta che noi ad esempio abbiamo visto in questo calendario che abbiamo fatto determinate ore di straordinario e sono state segnate, potremo andare a vedere in quello che è il corpo del cedolino quella che è la retribuzione che è stata applicata per le ore di straordinario che abbiamo fatto. E anche qui dipendono da quando abbiamo fatto questo straordinario, se di sabato, di domenica, in notturno, quindi a seconda di quando abbiamo lavorato straordinariamente rispetto a quello che è l'orario normale, ci viene applicata una determinata retribuzione che è maggiorata rispetto a quella che è la retribuzione base. Quindi un primo passaggio è andare a vedere se dal calendario mensile tutto corrisponde rispetto a quello che abbiamo fatto. Il secondo passaggio è andare a vedere nel corpo del cedolino se ci è stato pagato tutto correttamente, come da contratto che abbiamo stipulato con il datore di lavoro, e che tutto corrisponda con quelli che sono i contratti nazionali per il settore in cui siamo.
Nei cambi lavoro, a che cosa dobbiamo imparare a stare attenti?
Allora, sicuramente Mia, il principale problema quando una persona cambia lavoro è la dichiarazione dei redditi, perché nel momento in cui si va a cambiare lavoro, tendenzialmente alla fine dell'anno ci verranno date due certificazioni uniche, anzi sicuramente ci verranno date due certificazioni uniche, perché ogni datore di lavoro farà la sua certificazione unica, che è un po' il riassunto di quella che è la retribuzione che ci è stata data nel periodo di lavoro. Ecco, sommando queste due certificazioni uniche, tendenzialmente in dichiarazione dei redditi si è a debito d'imposta. Quindi, in sintesi, che cosa vuol dire? In parole molto semplici, che la tassazione, le trattenute che dicevamo prima che ci sono state fatte durante l'anno dai datori di lavoro non sono sufficienti e quindi devono essere integrate in dichiarazione dei redditi. Bisogna andare ad aggiungere delle tasse da pagare in dichiarazione dei redditi, e questa è una sorpresa che purtroppo capita a molti che cambiano lavoro e inconsapevolmente iniziano il nuovo lavoro senza avvisare il datore di lavoro di aver avuto un contratto di lavoro nei mesi precedenti. Ecco, questo è un errore da evitare, perché se facciamo questo errore di non dire al nuovo datore di lavoro che abbiamo già ricevuto dei redditi durante l'anno, beh, questo datore di lavoro ripartirà, tra virgolette, da zero con noi con la tassazione, senza considerare che abbiamo avuto altri redditi. Se invece noi andiamo dal nuovo datore di lavoro dicendo, nei moduli che ci darà da compilare nei primi giorni, guarda che io ho ricevuto un reddito già da un'altra azienda nel corso dell'anno e l'importo del reddito lo potete trovare proprio nel cedolino, quindi nella parte bassa, relativa alle competenze, trovate quella che è la retribuzione totale raggiunta nell'anno. Ecco, questo dato deve essere riportato al nuovo datore di lavoro in modo che possa fare le trattenute basate su quello che è il livello di reddito che abbiamo raggiunto, perché dovete sapere che la tassazione per i dipendenti è progressiva, quindi più si guadagna e più in percentuale si viene tassati. Tassati IRPEF dal 23 al 43%, quindi se non informiamo il datore di lavoro che abbiamo un altro lavoro, lui ripartirà da questo 23%, quando magari noi abbiamo già raggiunto un livello di tassazione più alto.
Quindi rischiamo di trovarci l'agenzia delle entrate alla calcagna.
E su questo vi dico attenzione, perché si tratta di un controllo automatico che fa l'agenzia delle entrate, quindi non spaventatevi quando il commercialista o il CAF vi dice guarda che c'è da pagare perché hai due certificazioni uniche e quindi bisogna conguagliare, perché se non pagate in quel momento vi arriverà sicuramente 100% un controllo da parte dell'agenzia delle entrate, perché sono controlli automatizzati.
Ci sarà una multa nel caso in cui ci fossimo dimenticati di comunicare i redditi precedenti?
Esatto, Mia. Quindi oltre a dover dare quello che è il conguaglio, ci sarà richiesto dall'Agenzia delle Entrate una sanzione e anche degli interessi per il ritardato pagamento. Quindi il mio consiglio è evitare questa tipologia di problema. Quindi nel momento in cui cambiate lavoro, la prima cosa da fare è andare a prendere l'ultimo cedolino che vi è stato elaborato dal precedente datore di lavoro, guardare quella che è la retribuzione che avete raggiunto in quel determinato anno e comunicarla al nuovo datore di lavoro, in modo che lui ripartirà da lì. Se non lo fate, vi trovate la sorpresa in dichiarazione dei redditi, quindi quando fate il modello 730. E se non fate il modello 730, attenzione che appunto ci sono sanzioni e interessi.
Altra curiosità, che cos'è il super minimo?
Allora, questa è una bellissima domanda, perché negli ultimi anni è stato spesso sfruttato da molte aziende questo discorso del super minimo. Quindi molte aziende si sono distaccate da quello che è il minimo contrattuale previsto da quelli che sono i contratti nazionali e hanno previsto in sede di contrattazione con il dipendente un compenso più alto rispetto a quello che è il minimo tabellare. Questo si chiama super minimo, quindi ci sono dei contratti collettivi nazionali che prevedono per una determinata mansione un importo. Se il datore di lavoro decide di dare un importo al dipendente più alto rispetto a quelli che sono i minimi tabellari, questo si chiama super minimo. È chiaro che molte aziende inseriscono in maniera esplicita nel contratto che questo super minimo è un super minimo assorbibile. Che cosa vuol dire? Che nel momento in cui ci dovesse essere una nuova contrattazione nazionale, dovessero esserci nuovi contratti collettivi con un importo, con un minimo tabellare più alto, beh, questo sarà assorbito da quello che è la retribuzione che già percepisce il dipendente. Nel caso in cui invece non dovesse essere scritto in maniera esplicita nel contratto, beh, il dipendente ha diritto a comunque vedersi aggiornato quello che è l'importo che prende da dipendente sulla base di quello che era l'importo stabilito all'inizio del contratto, che era più alto rispetto ai minimi tabellari.
Perfetto, molto chiaro. Parliamo un attimo del bonus da 200 euro. Ci spieghi che cos'è, quando e come lo vedremo nella busta paga e se viene tassato?
È un tema assolutamente caldo in queste settimane, nel senso che il bonus 200 euro è un bonus che è stato previsto dal governo per combattere quello che è il caro vita, quindi gli aumenti delle bollette, gli aumenti della benzina, l'aumento di gran parte dei beni, tra virgolette, di prima necessità che tutte le persone devono consumare mensilmente. È un bonus che però non viene erogato in automatico a tutti i dipendenti, come purtroppo molti pensano, ma ci sono dei requisiti, in particolare sono tre, da dover rispettare per poterlo ottenere. Il primo requisito è quello di non essere titolare né di trattamenti pensionistici né di reddito di cittadinanza. Perché? Perché in questo caso verrà comunque dato il bonus 200 euro, ma non come dipendente, quindi non ve lo troverete nel cedolino. Se siete titolari di reddito di cittadinanza o di pensione e contemporaneamente siete dipendenti, non lo troverete nel cedolino, ma lo troverete direttamente erogato dall'INPS. Quindi questo è il primo requisito da rispettare per poterlo ottenere da dipendente. Il secondo requisito da rispettare, e qui ci viene ancora in aiuto il famoso cedolino di cui parlavamo prima, è quello di aver beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% nel primo quadrimestre 2022 e quindi di aver avuto un reddito massimo mensile di 2.692 euro. Perché vi dico che viene in aiuto il cedolino? Perché questo è un dato che troverete nell'ambito delle competenze del cedolino, quindi nella terza parte del cedolino. Quindi il datore di lavoro, per erogarvi il bonus 200 euro, vi chiederà di firmare un'autocertificazione in cui voi dichiarate di aver beneficiato questo esonero contributivo. Questo lo trovate nel cedolino, quindi nel cedolino troverete se avete beneficiato o meno dell'esonero contributivo dello 0,8%. Il terzo requisito è quello di essere in forza, quindi essere dipendenti, al primo di luglio 2022. Quindi se rispettate tutti questi tre requisiti avete diritto al bonus 200 euro. In sintesi, quindi, non essere titolare né di pensione né di reddito di cittadinanza, avere un reddito mensile inferiore a 2.692 euro e essere in forza, essere dipendenti al primo di luglio 2022.
Quindi se un contratto è scaduto il 30 di giugno, per dire, non si ha diritto a questi 200 euro, giusto?
Allora, esatto, Mia, non si ha diritto come dipendenti, ma attenzione che nel momento in cui ci dovesse finire il contratto abbiamo diritto alla disoccupazione e in questo, quindi alla NASPI, in questo caso lo otterremo direttamente dall'INPS fondamentalmente.
Massimiliano, torno per un attimo sul tema straordinari, ammesso che qualcuno abbia la fortuna di vederseli pagati. Gli straordinari sono tassati esattamente come il resto dei nostri guadagni?
Allora sì, Mia, qui bisogna sfatare davvero un mito, perché mi capita spesso di trovare gente che mi dice: no, guarda, non mi conviene fare gli straordinari perché sono tassati più di quello che è il mio reddito classico fondamentalmente. In realtà non è così, non è così, perché la tassazione degli straordinari è esattamente uguale a quella che è la tassazione del proprio reddito mensile, quindi non c'è una tassazione separata ulteriore per quelli che sono gli straordinari. Rientrano anche questi nell'ambito di quello che è il reddito complessivo e su cui c'è una tassazione IRPEF che dicevamo prima va dal 23 al 43%. L'unico caso in cui gli straordinari potrebbero essere, tra virgolette, tassati di più è il caso in cui con questi straordinari noi passiamo nello scaglione successivo, quindi siamo con il nostro reddito mensile in un determinato scaglione, con la parte di straordinari, ma solo con quella, superiamo lo scaglione, ecco, su quegli straordinari riceveremo quella che è la tassazione dello scaglione successivo. Quindi, a mio modo di vedere, conviene sempre comunque fare gli straordinari per un discorso di tassazione, perché la tassazione è identica. Ovviamente poi il lavoratore dovrà fare delle valutazioni se quella che è la retribuzione oraria per lo straordinario è una retribuzione per lui consona per star lì fondamentalmente più ore rispetto a quello che è il normale orario di lavoro, ecco. In alternativa, quello che usano molte aziende è la banca ore, quindi senza andare a pagare gli straordinari, le ore di straordinario vengono tra virgolette, congelate, tenute a disposizione, e il dipendente in un secondo momento potrà utilizzare queste ore straordinarie che sono state fatte per godere di maggiori ferie o maggiore ore di permesso. Ecco, quindi l'alternativa che stanno usando molte aziende negli ultimi anni è proprio questa, quindi tra virgolette pagare in ferie quelli che sono gli straordinari che sono stati fatti.
Ringraziamo Massimiliano Lievi per queste preziose informazioni che ci ha dato. Speriamo che leggere una busta paga sia diventato un gioco da ragazzi per voi dopo questa puntata di Grano. Qualora abbiate delle altre domande e altre richieste, ovviamente scriveteci a grano@willmedia.it. Io ringrazio ancora Massimiliano Lievi.
Grazie a voi, grazie a te Mia.
Vi ricordo che lo potete seguire su TikTok, su Instagram, e vi do appuntamento al prossimo episodio di Grano.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.